Sembra strano, ma ogni volta che mi sembra, cioè mi trovo di fronte a qualcuno e devo parlare da parte di Dio, mi sento quasi come se non avessi niente da poter dire, perché al di là del fatto di avere una intelligenza, una preparazione, una cultura, mi identifico molto con l'Apostolo Paolo che diceva: quando sono stato tra di voi, sono stato con timore e tremore, e la mia predicazione ho cercato di non essere, di non consistere in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di dunamis, potenza. Potenza è una parola che tante volte noi assimiliamo al rumore, sì, ma anche dinamo è potenza, non fa rumore ma produce un sacco di energia. E io credo che noi dovremmo essere, oltre i cristiani dinamite, che sono forse quelli più appariscenti, i cristiani dinamo, cioè che senza rumore producono una risorsa tale da poter alimentare, da poter veramente passare questa sorgente, soprattutto noi uomini, per l'incarico che Dio ci ha dato, alle nostre famiglie, influenzare, perché voi sapete benissimo che la tendenza di chi sta accanto a ognuno di noi è quella di riprodurre, di copiare. Noi non possiamo dire in un modo e fare in un altro, perché quello che recepiranno i nostri figli è quello che facciamo, non quello che diciamo. Quindi è una grande responsabilità essere uomini, e in particolare uomini di Dio, ed è un privilegio poter però ricevere da Dio questa abilità che credo che non sempre abbiamo per natura, per educazione. Credo che tutti noi uomini arriviamo spesso al matrimonio senza neanche capire di che cosa si tratta. Poi di colpo ci accorgiamo che c'è una donna accanto a noi e dovremmo imparare a cambiare le nostre modalità di vita, e ci vuole un po' di tempo per accorgersi che non siamo più soli. E poi, soprattutto se vengono i bambini, eccetera, eccetera, ci sono conflitti perché alla fine vorremmo essere sempre noi i bambini. Tante volte a livello umano è bello non crescere, è bello avere sempre qualcuno che si prende cura di te, e forse magari soprattutto è ancora più bello per quelle di voi o quelli di voi che hanno vissuto carenze affettive, per cui in qualche modo è come se finalmente, quando si sposano, cercano qualcuno che si occupa di lui o di lei. Ma il matrimonio invece è un rapporto dove non solo si riceve, ma soprattutto si impara a dare, a darsi, a donarsi. E proprio nell'amore sappiamo bene, voglio dare qualche breve riflessione questa mattina su un tema così che mi viene in mente, che l'amore è capace di lasciarsi ferire da una parte, ma è capace pure di ferire per il bene. Attenzione, non di ferire, lo vedremo meglio, perché qualcuno potrebbe fraintendere questa affermazione, come a dire: io ti ammazzo per amore. No, amore criminale. Oggi realmente la cronaca ci dà tanti riscontri di persone che si amano così tanto che si fanno fuori, e non è questo naturalmente che la scrittura intende. Ma prima di tutto vediamo un poco la prima parte, cioè l'amore è quella capacità soprannaturale. Naturalmente stiamo parlando dell'amore di Dio, dell'amore agape, dell'amore che ama incondizionatamente, cioè che continua ad amare al di là, che continua ad amare nonostante, che continua ad amare a prescindere da tutto quello che riceve. Questo tipo di amore è l'amore di Dio, ovviamente. I credenti spesso nella scrittura vengono esortati a raggiungere progressivamente questo tipo di amore, perché è vero che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo, ma è altrettanto vero che questa potenza di amore non verrà fuori in un giorno nella tua vita, non verrà fuori in un mese, forse non verrà fuori in un anno. E a parte quel breve periodo che credo tutti quanti voi abbiate sperimentato all'inizio della conversione, dove sembra che quest'amore è così forte che in quel momento riusciamo ad amare tutti, non abbiamo più problemi, non vediamo le difficoltà, voliamo proprio letteralmente sulle difficoltà, poi c'è un atterraggio brusco, ma questo atterraggio brusco non è legato semplicemente al fatto che la scrittura poi ci chiede ogni tanto e ci risottolinea che abbiamo bisogno di ritornare al primo amore. Questo è un aspetto, certo. Il primo amore è un amore intenso, è un amore passionale, è un amore forte, ma la scrittura ci esorta pure a rinnovare la nostra mente proprio perché l'amore di Dio possa trovare spazio dentro di noi. Chi ama il mondo, dirà un apostolo, l'amore di Dio non trova spazio in lui, non è in lui, non che c'è, che non c'è, non che lo Spirito Santo non l'ha sparso nella tua vita, ma come dicevamo ieri, il tuo essere legato, legata, il tuo essere schiavo, schiava di certe attitudini mondane, in qualche modo impedisce a questa potenza dell'amore di Dio di passare attraverso di te. Rimani una persona capace di amare potenzialmente. Solo che quello che Dio ci ha chiesto non è un amore potenziale, ma è un amore operativo, è un amore che si esprime a fatti e in verità. Ed è un amore che, proprio perché è l'amore di Dio, ha questa capacità e ha questa caratteristica di lasciarsi ferire senza smettere di amare. Questo è qualcosa che umanamente non esiste. Diciamocelo bene, fratelli, sorelle. Cioè, e credo che sia esperienza di ogni giorno il fatto che quando ci sentiamo feriti dal nostro partner, o feriti dai nostri genitori, o feriti, per esempio, ci sono tanti genitori che a un certo punto usano come sistema, diciamo, punitivo quello del sequestro del cellulare. Non so se anche qua qualcuno adopera questo con i propri figli, perché oggi è diventato il massimo della comunicazione. Come faccio senza il cellulare? Quindi avere sequestrato per un tempo X il cellulare tante volte può scatenare delle crisi pazzesche, crisi isteriche, crisi di ogni genere, che sono all'ordine del giorno quando uno viene toccato in un punto dove realmente ci tiene parecchio. Ma dicevo, l'amore di Dio non è come l'amore umano. Nell'amore umano ci sono tante logiche. C'è quella del do ut des, cioè io ti do perché tu mi possa dare. C'è questa sorta di scambio, di interscambio, dove in qualche modo quando noi diamo ci aspettiamo di ricevere. Quando noi diamo un sorriso non ci aspettiamo di ricevere una pugnalata, ci aspettiamo di ricevere almeno un sorriso dello stesso livello, o magari con gli interessi, come facciamo nel campo degli investimenti economici. Noi mettiamo un tanto e pensiamo di averne un interesse. Ma c'è qualcosa di particolare che Dio sta cercando di farti sperimentare, e questo qualcosa di particolare, che è l'amore di Dio, lo puoi sperimentare proprio quando attorno a te cominci a vedere che non ti viene restituito quello che dai. La scrittura in tante parti ci esorta, se ricordate, a non patire come malfattori, perché se uno soffre avendo fatto una cavolata, dico, gli sta bene. Hai sbagliato, hai fatto una cosa che non si doveva fare, sei passato col rosso, ti hanno levato i punti alla patente, eccetera, hai fatto una cosa che non dovevi fare, hai rubato, hai preso là, soffri, ma non puoi dire ah, perché soffro. È chiaro che quella sofferenza è causa di un comportamento che è stato un po' fuori legge. Però c'è una sofferenza come cristiani che l'Apostolo ci esorta a vivere, cioè quando, pur facendo del bene, pur amando, in qualche modo abbiamo di ritorno qualche cosa che non ha a che fare con l'amore, ma anzi col giudizio, con la critica, con l'attacco. E umanamente, naturalmente, quale sarebbe la reazione più comune? Come? Io mi sto impegnando, io ti sto dando la mia vita, le mie risorse, le mie energie, e tu mi tratti in questa maniera e tu mi giudichi. Però ricordate, in quella parte della scrittura è scritto che c'è una beatitudine particolare se noi soffriamo facendo il bene. E questo è qualcosa che ancora ci mette più in luce questo concetto, ma questa realtà è incredibile, che l'amore di Dio, quando cominciamo a imparare ad amare, quando passiamo, come dice la scrittura, avendo purificato le anime vostre, le menti vostre, per arrivare a un amore non finto, cioè quindi con una percentuale dell'1% di agape e del 99% di altre motivazioni. Quando invece rinnoviamo progressivamente la nostra mente, e allora succede questa cosa incredibile, che noi possiamo amare, possiamo esprimere questo amore e lasciarci ferire senza smettere di amare. Fratelli, sorelle, questo è impossibile umanamente. Non so se ci avete provato, avete cercato di determinare questa cosa e magari apparentemente ci siete riusciti, ma poi vi è venuta l'ulcia, la gastrite, la colite, l'esofagite, qualche ite. Se è uno sforzo semplicemente umano di tolleranza, se è uno sforzo solamente di volontà, sì, magari all'esterno salverà l'apparenza, salverà la faccia, e magari si vedranno dei mariti, delle mogli che dicono caro, cara, caro, cara, però poi un sacco di problemi psicosomatici, sistema immunitario che si abbatte, cose incredibili, però all'esterno caro, cara. Ma Dio ci sta chiedendo di scoprire quell'amore che è stato sparso in noi attraverso lo Spirito Santo, del quale ci possiamo amare e che ha questa caratteristica, cioè è capace di resistere alle ferite. Ed è l'amore di Cristo, l'amore di Dio. È quell'amore che, dice la scrittura, avendo amato i suoi, li amò fino a che non si stancò, fino a che non lo delusero, fino a che gli tennero compagnia, no, fino alla fine, fino alla sua fine. E qui dobbiamo assolutamente accorgerci di questo amore, fratelli, sorelle, perché in questi tempi il purgatorio, come lo definisco io evangelico, che non è uno stato oltre la vita, ma è qualcosa che stiamo passando qui su questa terra, sta operando in tal senso. Il fuoco acceso intorno a te, intorno a me. Un apostolo dice: non vi meravigliate, non vi stupite come se vi avvenisse qualcosa di strano. Cioè siete messi lì sulla carbonella, ma non per fare un bel arrosto da mangiare, ma perché la prova, il fuoco metta in evidenza cosa state costruendo sul fondamento di Cristo, cosa stiamo costruendo. Ed è tante volte drammatico accorgersi che è arrivato il fuoco, mamma mia, bruciamo. E meno male che rimane Cristo dentro di noi, perché tutto il resto sembra che sia molto infiammabile. Però lì, questo lavoro che Dio sta permettendo nella tua vita, nella mia vita, quello di fare cadere i falsi equilibri, è un lavoro di purificazione, è quel lavoro che sta facendo sì che la Chiesa si possa alzare. E stanno succedendo delle cose incredibili in tutte le chiese, nessuna esclusa. E non serve avere una teologia perfetta, perché il fuoco è qualcosa che riguarda la tua vita personale, quotidiana, non è una specie di quiz biblico per vedere qual è la dottrina giusta. L'amore che Dio ha messo in te ha questa capacità di resistere al fuoco delle prove, al fuoco delle tentazioni, al fuoco delle persecuzioni che ti vengono dagli altri, e forse è più facile, che ti vengono da quelli di casa tua, e qui cominciamo ad avere qualche problema un attimo maggiore, perché non ci aspetteremmo di essere colpiti proprio dalle persone dalle quali ci aspettiamo amore, e ancora di più che ti possono venire anche dalla famiglia spirituale, lì ancora di meno, perché pensi, dico, vabbè, la famiglia naturale è, alla fine non sono convertiti, quindi mi possono ferire. Ma quando questo può avvenire anche nella famiglia naturale, lì veramente è la prova del fuoco, lì veramente è un test importante che Dio nel suo desiderio di bene vuole che impariamo a superare. Ma tante volte ci fermiamo, ci chiudiamo, ci isoliamo, e anziché scoprire questa benedizione di un amore che si lascia ferire, restiamo feriti. E quando uno è ferito, cosa fa? Intanto si mette una bella protezione, un bel cerotto, e poi cerca di stare a distanza di sicurezza dagli altri, perché casomai troppo vicini sfiorassero la sua ferita. Non so se vi capita, quando ci avete qualche ferita, non volete che qualcuno vada a mettere il dito nella piaga. Ma stranamente poi cosa succede? Succede che proprio perché Dio vuole farci crescere nell'amore, permette che qualcuno vada a mettere, guarda un poco, il dito nella tua piaga. Mamma mia, che dolore! Poi il dolore è più grande a secondo chi lo mette, questo dito nella piaga. Se lo mette una persona non conoscente, così, vabbè, dico, ho sofferto un'ingiustizia, il vigile mi ha preso una multa che non doveva prendermi, o quell'altro mi ha fatto chissà che cosa. Ma se il dito nella piaga lo mette una persona estremamente vicina a te, allora lì è come se viene a scatenarsi una reazione. Ma lì dove noi possiamo credere, l'amore che si lascia ferire è l'amore che vince. Chi ama di più è colui che ha più capacità di lasciarsi ferire, non chi ha più capacità di ferire gli altri. L'amore vero è un amore come quello di Gesù, che non si ferma di fronte alla persecuzione, non si ferma di fronte all'ingiustizia che subisce, non si ferma, ma va oltre. Certo, cerca delle scappatoie, se possibile, padre. Cioè, non mi sembra tanto bella questa cosa che sbagliano tutti gli altri e pago io. Questo è un po' quello, lo spirito di Cristo è questo. Ma Non la mia volontà, ma la tua, cioè la tua volontà di amore, la tua volontà di sobbarcarti, di prendere le conseguenze del male. Questo è qualcosa che fa parte dell'amore di Dio. Nell'Apostolo Paolo questo atteggiamento arriva a qualche cosa inimmaginabile dal punto di vista umano, quello di dire quasi quasi preferirei essere io maledetto, andare io all'inferno pur di vedere gli altri vicini a Dio. Mamma mia, ma questo amore è incredibile. Cioè, se fosse possibile, perché non è possibile, solo Gesù ha potuto fare questo, lo sappiamo benissimo. Ma l'Apostolo Paolo era così vicino a questo tipo di amore, di sentire questa cosa dentro, come a dire mi accollerei io. In parte chi è mamma, chi è genitore lo può provare, come a dire preferirei dargli un rene a mio figlio, preferirei quasi quasi morire io piuttosto che morire lui, preferirei. Ma lì è qualcosa di più grave, perché non è solamente una morte fisica. Quello che Paolo diceva era quasi vorrei essere io separato, anatema o anatema, che dir si voglia, pur di vedere. Questo è l'amore che Dio ha messo in te, in me, fratelli, sorelle. E tante volte forse dovremmo passare attraverso momenti stranissimi per farlo attivare, per poter realmente superare i confini del nostro amore molto umano, molto limitato, molto condizionato, e scoprire questo amore che vince la morte, questo amore capace di lasciarsi ferire. Io credo che questa è una caratteristica che lo Spirito Santo sta cercando di sviluppare nella tua vita. E nel momento in cui questo amore cresce, si rinnova, diventa sempre di più come il cuore di Dio, anche lì però c'è la seconda parte sulla quale voglio spendere ancora qualche parola prima di arrivare alla conclusione, in cui chi ama veramente è la persona più adatta a correggere, quindi a ferire, nel senso di disciplinare, nel senso di dare delle dritte, di dare delle indicazioni, di usare un bisturi, ma no di taglia faccia. Un bisturi spirituale per andare ad aiutare chi sta essendo risucchiato da un cancro non fisico, ma da un cancro psichico, da un cancro spirituale. E allora chi ama non solo viene abilitato a lasciarsi ferire. E quindi se sei una persona che ha imparato ad amare al di là delle ferite, delle batoste, delle percosse, delle persecuzioni, se sei una persona che ha imparato a benedire chi ti maledice, se sei una persona che ha imparato a vincere il male col bene, Dio comincerà a usarti non solo per amare gli altri, ma anche per correggerli. L'Apostolo Paolo, quando parla di una delle caratteristiche della logoterapia, cioè della potenza che c'è nel linguaggio, nella guarigione attraverso la lingua, e là ci sarebbe da discutere parecchio, perché noi attraverso la lingua altro che guarigione, tante volte diamo legnatone, diamo veramente malediciamo, distruggiamo. Lui in una delle sue citazioni bibliche dice: io spero che abbiate raggiunto quel livello spirituale grande, maturo, eccetera eccetera, che vi rende capaci di ammonirvi. Cioè, dietro un'azione come l'ammonizione, io non penso che il giocatore che viene ammonito dall'arbitro sia molto contento, si sente un po' ferito, anche se sa di avere sbagliato forse qualcosa, aver toccato la palla con le mani o avere fatto qualche falletto. Però l'ammonizione è una ferita forte e la scrittura ci dice che questa capacità di ammonire è una capacità che nasce dalla maturità. Quindi più sei maturo, più sei paterno, materno, più cogli il cuore di Dio, non solo sarai più in grado di lasciarti ferire, e questa è una parte difficilissima, ma sarai in grado anche di poter correggere, di poter ferire. C'è un versetto che mi viene in mente, ve lo voglio leggere, credo che si trovi in Proverbi. Tecnologia ogni tanto mi incanta. Veramente, aspetta, come te ne va? Oh. Proverbi. Stiamo arrivando, si è messo un velo e non si poteva. Dice così: allora, Proverbi 27, capitolo 6. Siamo arrivati a... Versetto numero 6. Chi ama, ferisce. Può sembrare strano. Mi dice, allora io, che io amo tutti, mi do certi cazzottoni a tutti quanti, mia madre la mando a quel paese, mia... Ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci, magari alla Giuda. Cosa ci vuole dire qui la scrittura? Che l'amore reale ha a che fare con un rapporto impegnato. E prima di tutto con un rapporto impegnato con Dio. Sapete, ci sono tante persone che magari usano un linguaggio, dicono Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia, così, però in realtà non c'è un contatto, non c'è un'intimità, non c'è una fedeltà. È come a dire... C'è un rapporto quasi formale, ma in qualche modo ci sono persone anche che litigano con Dio, che cercano di ferire Dio, ma Dio non si può ferire. Dio si può ferire nel senso che può soffrire nel vederci andare contro di Lui, però tutto sommato quello che ho imparato dalla mia esperienza è che se uno deve litigare con qualcuno è meglio litigare con Dio, perché Dio è qualcuno che ti ama così tanto che anche se lo tratti male, lui continua ad amarti. Non penso che se fai la stessa esperienza con tuo marito o tua moglie hai lo stesso risultato. O col diavolo. Tante volte pensiamo che il diavolo è qualcuno su cui finalmente possiamo sfogare le nostre ardenti ire, ma anche lì vi suggerisco di non usare il rapporto col diavolo per scaricare la vostra rabbia con qualcuno. Ma quello che qui voglio sottolineare è questo aspetto in cui realmente nell'amore vero si può anche ferire, ma in una dimensione in cui si rimane uniti, intimi, e dove realmente il dare un linguaggio che non è il meglio non va a intaccare la fedeltà, cioè il legame profondo. E voi vedete che quando c'è un rapporto vero di amore tra due persone, queste persone riescono a dirsi delle cose che fanno male, ma senza distruggere. Non so se stiamo cominciando a mettere a fuoco cosa significa questo. Naturalmente questo è una capacità che viene dell'essere cresciuti nell'amore vero. Ecco perché normalmente quando noi vogliamo correggere gli altri, quando vogliamo dire qualcosa che non va, tante volte diamo dei colpi, pa, 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 e meno male che Dio non fa così con noi. Quando ci vuole correggere, ci può anche ferire. Qualcuno di voi ha provato una sorta di ferita nel momento in cui è stato corretto da Dio? Vi siete sentiti un po' feriti, come dire, no, oh, ah, colpito e affondato? Perché magari avevate detto, Signore, se mi ami non mi ferire, se mi ami non mi dire mai quello che sbaglio, se mi ami per piacere non mi correggere, se mi ami, come spesso i nostri figli, se mi ami non mi dire niente, non mi dire che non studio, non mi dire che sbaglio, non mi dire che... La ferita di chi ci ama è qualcosa che non distrugge, è qualcosa che anzi può ancora di più creare un rapporto, un'unità grande. E questa è una cosa che abbiamo bisogno di imparare. Perché? Perché ovviamente impararla nel somministrare all'altro questa correzione. Quindi se siete capaci di amare, se lo fate per amore, se siete pieni di Dio, allora potete rimproverare i figli, potete magari dargli qualche sculacciata piano, potete dargli una punizione, ma se lo fate con rabbia, questo non produrrà nessun risultato, anzi. Ma un amore vero, ripeto, non solo si lascia ferire, ma è capace di correggere e fare del male apparente agli altri per il loro bene. Ci alziamo in piedi. Alleluia. Ci sono persone che hanno vissuto degli attentati al loro amore questa mattina. Si sono messi in cuore di amare, si sono messi in cuore di vincere per fede tutte le difficoltà e si è scatenata una tempesta intorno, come a dire, tu vuoi vincere col bene? No, io, dice il diavolo, riuscirò a tirare fuori da te le cose più cattive e tu farai del male proprio alle persone che ti hanno ferito. E credo che questa, con tristezza dobbiamo dire che cadiamo in queste trappole, pur con tutti i buoni propositi, pur con le promesse, Dio da domani, dopo questo culto, dopo questa benedizione, tratterò diversamente queste situazioni, cambierò il mio atteggiamento, poi ogni tanto ci accorgiamo che il nostro livello di amore non è tale da lasciarci ferire, da essere come agnello muto di fronte a chi lo tosa e non aprire la bocca. anche se non apriamo la bocca, noi lanciamo fulmini tante volte. Io, per esempio, sono uno che fulmina tante volte con gli occhi. Ma Dio, questa mattina, come abbiamo sentito fin dall'inizio, c'è Lui. Ha bisogno di stringerci a sé, ha bisogno di mostrarci il suo cuore, perché nel suo cuore c'è questa capacità incredibile di lasciarsi ferire, di lasciarsi perseguitare, pur non avendo fatto alcun male, di arrivare all'atto estremo, la donazione di se stesso. In Gesù che c'è dentro di te, c'è questa risorsa incredibile, solo che tu la scopra, che io la scopra, veramente possiamo vincere delle situazioni impossibili umanamente, solo se crediamo a questa potenzialità, non solo la chiediamo, potresti chiedere, 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 ma non credere, credere, credere. La bella notizia è che dentro di te c'è una nuova identità a immagine di Cristo. Non te lo devi inventare, hai bisogno di credere. Naturalmente, più aumenta la comunione con la parola di Dio, con la presenza dello Spirito, più questa realtà sarà evidente, ma non perché si crea perché tu preghi. Si scopre perché tu preghi. Pregare non è piegare Dio, cercare di convincerlo a cambiare il nostro caratteraccio. Come un Dio, dico sempre, che stava a fare preare, ma Dio ti prego, cambiami, Dio ti prego, cambiami, Dio ti prego. E Dio dice, non lo posso fare. Dice, come non lo puoi fare? Ma perché io già l'ho fatto. Io ho messo dentro di te una donna nuova. A mia immagine ho messo dentro di te un uomo nuovo con i frutti dello Spirito. Hai bisogno di prenderne coscienza, hai bisogno di stare in comunione con me perché così ne hai una rivelazione. Hai bisogno di scoprire e di collaborare con la mia grazia che è già in te. Non devo fare qualche altra cosa. Hai bisogno di scoprire questo amore che si lascia ferire. E quando lo scopri, ti dice il Signore, potrai essere abilitato a correggere gli altri anche quando si dovessero fare male, a compiacere agli altri, dirà in altre parole l'Apostolo Paolo, nel bene a scopo di edificazione, non compiacere tanto per compiacerli, perché tante volte se noi diciamo agli altri, ok, non ti preoccupare, ok, non ti preoccupare, mentre si stanno avvelenando, diventiamo complici del loro suicidio. Lo capite questo? Quindi con tutto l'amore che possiamo avere, ci sono momenti in cui dovremo dire alle altre persone, stai attento col cuore, con l'amore, col dolore di Dio, diremo, ma questa cosa ti sta uccidendo e Dio sta soffrendo e io che sento il cuore di Dio sto soffrendo perché ti vedo distruggere mentre ci sarebbe la terapia, ci sarebbe la medicina. Sapete, se non ci fosse una soluzione medica, tante volte l'unica possibilità sarebbe rassegnarsi, essere passivi, non c'è niente da fare. Ma quando sappiamo che c'è qualcosa da fare e non viene messa in opera, il dolore è più grande. E questa mattina vogliamo un momento stare di nuovo davanti alla presenza del Signore e vogliamo ricevere questa impartizione di questo amore di cui abbiamo cantato, che è stato sparso nei nostri cuori e che ha la capacità di resistere a tutti i dardi infuocati del maligno, a tutti gli attacchi, soprattutto a quelli che ti vengono quando operi bene, a quelle sofferenze che vorrebbero scoraggiarti
E come dice la scrittura, fare raffreddare questo amore, perché per il moltiplicarsi della cattiveria l'amore tenderà a decrescere, e nella tua vita sta avvenendo forse un processo di questo genere. Sei stata bombardata da tanti settori, da tanti fatti, da tante situazioni. Tutti si sono rivoltati contro di te e quasi hai detto dentro di te: non ho più voglia di amare, ma che sono stupida, ma che sono stupido, ma non mi conviene. Ebbene, io ti dico che umanamente amare non conviene, ma conviene, perché nel momento in cui viviamo l'amore di Dio, non solo ci fa bene, alleluia, non solo ci guarisce da ogni paura e da tutte le elaborazioni della paura, ma poi ci fa diventare canali di bene per gli altri. Questa mattina tutti i feriti nell'amore possano essere incoraggiati, come a dire: se sei stata ferita mentre amavi, sei beata, sei beato, fratello. Se sei stato ferito mentre facevi una cavolata, te lo devi accollare, sperare, chiedere perdono, eccetera, eccetera. Ma se sei stato ferito mentre stavi facendo del tuo meglio, hai preso una botta, succede ai figli, succede ai genitori, succede ai padri, ai nonni. Se sei ferito ingiustamente, sappi che c'è una beatitudine questa mattina e una forza nuova che lo Spirito Santo ti darà per rialzarti e non stare a dire: oh, sempre colpito io, oh, sempre al solito, oh, non mi capisce nessuno, oh, ma perché tutti mi vengono contro, ah, ma per, anziché stare a recitare questo rosario di lamentele, alzati, alza il tuo sguardo e loda Dio. Perché? Perché ti sta rendendo partecipe delle sue sofferenze. Questo è un privilegio. Il fatto di partecipare alle sofferenze di Cristo è un dono grandissimo che Dio ci fa e che sicuramente non deve farci venire la gastrite e l'ulcera, ma deve sviluppare ancora di più quell'amore che vince, quell'amore che ama fino alla fine e che va oltre ogni immaginabile limite. Vogliamo pregare ora un momento per questo. Volevo invitare qualcuno, Tommaso, Ersilia.